Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e in questa nuova puntata tratteremo delle nuove guerre di conquista dell'impero statunitense, in particolare focalizzandoci sull'ultimo attacco importante scagliato contro la seconda persona più importante dell'Iran, ovvero Qassem Soleimani, e sul fatto che comunque questo paese continua imperterrito nonostante gli anni, nonostante il suo declino a livello globale della sua potenza, a cercare di conquistare nuovi territori, a distruggere e a cercare di far cominciare guerre guerreggiate che di fatto poi portano semplicemente a situazioni sempre più caotiche e a divisioni interne a paesi che erano una volta sovrani. Andremo poi a indagare brevemente anche sulla costruzione dell'imperialismo europeo e della costruzione dell'esercito unico europeo a guida francese. Ma prima vogliamo insomma solidarizzare con Nicoletta Tosi ancora una volta per il fatto di essere ancora in carcere, ancora cercare di lottare nonostante gli anni e nonostante la pesantezza di questo suo abuso e di questo abuso da parte dello Stato e di averla messa in carcere a più di 70 anni. E insomma, ringraziamento soprattutto ai compagni scesi questo sabato al corteo in sua memoria, in sua solidarietà e in solidarietà a tutti i nodov arrestati. Cominciamo quindi con la nuova canzone, con la prima canzone, si tratta di That's How I Escaped My Certain Fate dei Mission of Burma. That's how I escaped my certain fate. Adesso ripartiamo con un contributo che ci arriva da Marco, che ci spiega un attimo la situazione che si è venuta a creare in queste ultime settimane tra Stati Uniti e Iran.
Con la rottura della pace tra Iran e Stati Uniti e con la nascita di un nuovo conflitto nella zona del Medio Oriente. Da quando Trump ha lanciato il 3 gennaio l'attacco al convoglio di camionette che trasportavano, tra gli altri, il generale delle forze Quds iraniane, Qassem Soleimani, la tensione tra le due nazioni, oltre a estendersi al resto delle altre potenze mondiali, ha portato al timore di un nuovo possibile conflitto a fuoco in territorio iracheno. La paura sembra essere stata confermata dall'attacco missilistico iraniano verso le basi militari americane in Iraq, lanciato la notte tra il 7 e l'8 gennaio, con l'operazione Soleimani Martire. Tornando all'attacco americano, si è trattato ovviamente di un'azione ben ponderata, un mezzo di sviluppo dei paesi nello scenario della competizione mondiale in cui il mondo si trova ora e che non sembra troppo distante da quello che negli anni 10 fece scoppiare la Grande Guerra. Facciamo però un passo indietro per comprendere il quadro generale del conflitto in corso, che va ben oltre la guerra di territori tra Iran e Stati Uniti e la loro complessa relazione, e che va quindi assimilata attraverso processi storici che, anche nel lungo periodo, hanno permesso di svilupparsi al conflitto interimperialistico. Come è immaginabile, l'azione degli Stati Uniti altro non è che il figlio delle misure di dominazione coloniale e neocoloniale dei vent'anni passati, causa principale della povertà e dell'instabilità dei paesi vittime di tale operato, fatto di interventi militari oppure di finanziamenti agli stessi governi che poi facevano e fanno spodestare. L'abbiamo visto negli ultimi due tentativi in Venezuela e Bolivia, e ora, con l'attacco in Medio Oriente, i presagi di guerra non sono altro che il risultato dell'attacco imperialista americano. Contrariamente al conflitto avvenuto tra USA e Corea del Nord, però, questo non si è fermato alle parole o alle minacce. Non sta venendo combattuto attraverso parate militari e sfoggio di armamenti, ma attraverso l'utilizzo degli stessi. Attraverso un atto di vero e proprio terrorismo, uccidendo la seconda persona più influente di una delle poche nazioni medio orientali, non ancora sotto l'influenza americana, ma che, anzi, sono sempre stati in tensione con l'imperialismo del nuovo continente. Tale tensione fu confermata dall'attacco navale dei Marines inglesi verso una petroliera siriana, sospettata di portare il petrolio greggio iraniano in Siria. Azione che, contrariamente alla dichiarazione ufficiale dei Marines, secondo i quali avrebbero agito al fine di proteggere le sanzioni europee al governo siriano, ciò che con tale azione si voleva proteggere era l'embargo imperialista sull'Iran. Certo è che la guerra è in questo caso anche un ottimo modo per girare lo sguardo a problemi esterni alla nazione ed evitare la diatriba sul governo Trump, fatto di impeachment, elezioni imminenti e problemi economici, ma sarebbe un errore vedere il tutto da un semplice punto di vista volto a problematiche interne. Se da una parte gli States sono in grave crisi economica e governativa, dall'altra il tentativo americano di isolare l'Iran attraverso sanzioni economiche e il consolidamento dei rapporti con Israele e Arabia Saudita in primo luogo, ma con tutti i suoi alleati in territorio in secondo, è fallito. In risposta a tali operazioni, l'Iran ha stretto legami con Russia e Cina, due importantissimi volti del conflitto interimperialistico e degni rivali degli USA, al punto che a fine del 2019 le tre nazioni hanno svolto esercitazioni navali congiunte nel Golfo di Oman. L'America, dal canto suo, non ha tardato a rispondere, tentando di riappropriarsi con questo attacco della sua egemonia su tutta la zona, egemonia persa nei decenni, tanto in Medio Oriente quanto in tutte le regioni una volta sottoposte a questo tipo di controllo, come i paesi dell'America Latina, con la resistenza agli attacchi neoliberisti voluti dagli Stati Uniti nello scorso anno. L'attacco all'Iran altri non è che l'ennesima conferma che quando il capitalismo è in crisi usi come primo mezzo la guerra come strumento di valorizzazione, per quanto piccola possa essere la potenza a lui avversa.
Libia è un paese ufficialmente destabilizzato dal 2011, quando le potenze imperialiste, in particolare la Francia, con l'imbecille ambizioso Sarkozy, di fatto misero KO, tra virgolette, l'allora comandante in capo del paese, Muammar Gheddafi, che regnava sul paese dal 1969, di fatto facendo sprofondare il paese in uno stato di caos totale, addirittura che con l'abbattimento dello Stato vediamo addirittura rivedere una sorta di feudalesimo, diremmo così, per via del fatto che i capi tribù di fatto controllano i territori e si sono spartiti di territori e non avevano mai avuto così tanto strapotere da addirittura prima del colonialismo italiano. Colonialismo italiano che di fatto continua a farsi vedere nel paese, addirittura l'Italia è il paese con più soldati sul territorio, il paese con più soldati, la forza straniera con più soldati, ma andiamo a vedere che di fatto l'Italia non ha un vero e proprio interesse, o almeno ha tantissimi interessi, ma sicuramente non sa benissimo cosa fare, non sa benissimo cosa fare in Libia, e addirittura continuiamo a spendere soldi così a cercare di essere ancora quella potenza imperialista che durante il fascismo di fatto si è resa complice di attentati e genocidi in tutta l'Africa, pensiamo semplicemente all'Etiopia ma anche alla stessa Libia. Ebbene, andiamo a vedere che le potenze imperialiste, il conflitto interimperialistico va lì a incrociarsi in Libia in modo molto strano. Uno dei capi tribù, Haftar, di fatto rimane in questo momento la pedina più ambita da tutti. Addirittura andiamo a vedere che c'è un'intera schiera di nazioni imperialiste che lo supporta, una strana alleanza tra Francia, Stati Uniti, Russia e addirittura l'Egitto e adesso forse anche la Cina. Ma andiamo a vedere che in realtà l'Italia in questo momento supporta quello che viene considerato un po' il sindaco di Tripoli. Addirittura si parla sui media mainstream di una grande coalizione internazionale a supporto di al-Sarraj, ma di fatto non è così. Stiamo parlando di una situazione in cui sindaco di Tripoli, tra virgolette, si è autoproclamato presidente del paese, ma come succede in tutte queste situazioni, lo si fa semplicemente schierandosi non per la democrazia e per il popolo, ma semplicemente per fare gli interessi di nazioni estere, nazioni che di fatto non vogliono la sovranità di quel paese. E andiamo a vedere che la guerra imperialista in Libia, l'attacco imperialista del 2011 ha di fatto fortificato in quel frangente, in quel paese, una serie di interessi per quanto riguarda il petrolio. Come abbiamo già detto, per quanto riguarda la Francia, con la Total, che non solo in Libia ma tuttora in Algeria, un paese sovrano, continua a fare fracking per recuperare sempre di più risorse di olio nero. Ebbene, andiamo a vedere in conclusione che la situazione in Libia, che continua a sprofondare in una situazione in cui addirittura Haftar neanche fa gli interessi di Putin, il cosiddetto uomo forte d'Occidente osannato dalla destra, neanche si riesce a capire bene in che direzione si voglia portare il paese, e questo fa sempre il beneficio delle potenze imperialiste straniere. Continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Sha 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 dei Fontaines D.C.
Streets turn cheeks, that's there's always bumping up a tire. Tire and tire and tire and tire. Tire and tire and tire and tire. And there the cabbie waits at invisible gates. Shoulders to the curb. Manic and wretched like a drunken perv. Now here comes the sun. That's another one done. That's another one. Sha sha sha. Sha sha sha. Sha sha sha. Sha sha sha.
Allo stesso modo della Libia, lo Yemen nel 2011 fu destabilizzato. Andiamo a vedere che tutto questo è dovuto anche e soprattutto alle cosiddette primavere arabe. Primavere arabe che di fatto furono manifestazioni inizialmente giuste da un punto di vista del risentimento popolare, un risentimento popolare che andava avanti per via del fatto che si andava incontro a situazioni sempre più peggiorative dal punto di vista economico per la popolazione locale, in certi frangenti assolutamente sensato. Andiamo a vedere che lo Yemen è sempre stato uno dei paesi più poveri del Medio Oriente, un paese situato a sud dell'Arabia Saudita, della penisola arabica, e quindi andiamo a vedere che il presidente Saleh nel 2015 fu di fatto no nel 2012 fu deposto, e in quel momento, a seguito proprio di una protesta della primavera araba, da presidente Hadi, che nel 2012 fu sopportato dagli Stati Uniti per via del suo colpo di mano. Ebbene, andiamo a vedere che poi nel 2012, nel periodo dal 2012 al 2014, cominciò un'insurrezione popolare capeggiata dal movimento Houthi. Movimento Houthi che di fatto si proclama islamista e antiimperialista, e che viene, per così dire, per via della sua ideologia, si dice che venga supportato dall'Iran. Ebbene, andiamo a vedere che queste sono le solite menzogne innanzitutto occidentali, che fanno di tutto per screditare movimenti popolari non comunisti, chiaramente, ma sicuramente antiimperialisti e nazionalisti, che vogliono sconfiggere il volere del nemico, della nazione imperialista che sta invadendo in quel momento il paese. Ebbene, andiamo a vedere che nel 2015 gli Houthi riescono finalmente a conquistare la capitale dello Yemen, Sana'a, e in quel momento Hadi è costretto a scappare in Arabia Saudita. Arabia Saudita che dimostra il più brutale imperialismo, più brutale invasione imperialista che si sia mai vista negli ultimi anni. Andiamo a vedere che addirittura dal 2015 in poi l'Arabia Saudita, che invade lo Yemen, riesce a creare 800.000 casi di colera nel paese, distrugge le reti fognarie che erano state costruite nel periodo in cui lo Yemen era ancora un paese socialista. Ebbene, queste reti fognarie, non solo le reti fognarie, ma anche tutti i servizi pubblici che comunque riuscivano ancora a funzionare nel paese, vengono a decadere. Ebbene, questa invasione imperialista non solo crea 800.000 casi di colera, che è un record incredibile, in un momento storico in cui in realtà i paesi del terzo mondo riescono a superare anche standard qualitativi addirittura dei paesi occidentali. Ma andiamo a vedere che questa diventa la quarta guerra più sanguinosa al mondo, una guerra incredibile, una guerra in cui i sauditi non riescono a far meno che uccidere persone in Yemen per via del fatto della loro sede di conquista. Ebbene, tutto questo viene sopportato dagli Stati Uniti. Stati Uniti, il cui congresso in realtà ha addirittura riuscito a bloccare certi finanziamenti alla guerra. Ma tutto questo, tutto innanzitutto grazie a Bernie Sanders e ai movimenti contro la guerra, movimenti anticolonialisti nel paese. Ma soprattutto tutto questo viene rovesciato, questo volere popolare, che per una volta passa anche nelle istituzioni americane, dal presidente Trump. Presidente Trump che continua ad avere mire imperialiste nella zona, nel Medio Oriente, e che usa come avamposto l'Arabia Saudita. Che però l'Arabia Saudita è diventata talmente potente negli anni che comunque riesce ad avere mano propria, riesce a fare tramite un motu proprio tutto quello che vuole nelle regioni. adesso limitrofe. Ebbene, andiamo a vedere in conclusione che l'Arabia Saudita non agisce semplicemente come un avamposto degli Stati Uniti, ma agisce come una vera e propria potenza imperialista che, finanziando organizzazioni islamiste fondamentaliste, ma anche con un proprio esercito, come vediamo in Yemen, riesce a distruggere e a conquistare territori sempre più ampi del Medio Oriente e a conquistare e a fare proprio le risorse di paesi che dovrebbero essere altrimenti sovrani. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di Amoeba degli Adolescents.
The little glass eyes, they never lie. How can this fall my code? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone.
La guerra in Afghanistan dura addirittura dal 2001, una guerra molto importante da un punto di vista storico, da un punto di vista del conflitto e della competizione interimperialistica. Perché? Perché segna un punto di svolta dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica. Perché? Perché fino a quel momento gli Stati Uniti sembravano essere l'unica guida a livello mondiale della competizione, della svolta, della competizione imperialistica. Addirittura si parlava di mondo unipolare. E invece andiamo a vedere che, di fatto, come è accaduto ad altri imperi, in Afghanistan l'impero statunitense va a declinare. Perché succede questo? Perché a seguito innanzitutto del bombardamento della NATO a Belgrado si fa vedere l'Unione Europea in tutta la sua forma imperialista, ma anche la Russia. E quindi andiamo a vedere che queste potenze minacciano di fatto la potenza statunitense a livello globale. Gli Stati Uniti, a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle, scatenano questa guerra contro i talebani, una mezza specie di crociata cristiana contro il fondamentalismo islamico, che di fatto comunque innanzitutto era stato fomentato dagli Stati Uniti negli anni Ottanta contro proprio un governo comunista nel paese, e allo stesso tempo comunque veniva finanziato da alleati degli Stati Uniti, cioè l'Arabia Saudita di cui parlavamo prima. Ebbene, in questo momento storico andiamo a vedere che è un paese innanzitutto non pacificato, un paese che è tuttora in mano ai talebani e che tuttora rischia di essere completamente preso in mano da fondamentalisti islamici, come lo era prima del 2001, nel caso comunque gli Stati Uniti se ne andassero. E nel caso comunque che gli Stati Uniti continuino a restare, comunque il paese sarebbe in una situazione completamente caotica, in una situazione in cui continuano a morire persone inutilmente, e allo stesso tempo si sfruttano le materie prime in quel paese, come ad esempio andiamo a vedere il papavero, da cui si possono trarre tantissime meravigliose sostanze, come ad esempio andiamo a vedere l'oppio, ma anche semplicemente tantissimi psicofarmaci che vengono venduti in America, come l'oxycodone, che sta facendo tantissime stragi nella periferia del paese, nel Midwest, in quelle zone deindustrializzate del paese, in cui le persone sfortunatamente devono ricorrere a sostanze stupefacenti per continuare a vivere, tra virgolette. E andiamo a vedere che tuttora trilioni di dollari che vengono spesi invece nell'esercito statunitense, nelle truppe, dovrebbe essere comunque speso, come diciamo noi comunisti qui in Italia, per servizi di base, servizi che tuttora dovrebbero essere per il pubblico e non semplicemente per le industrie private, che attraverso l'esercito statunitense riescono a fare profitto. Ma andiamo a vedere che una situazione in cui gli Stati Uniti non riescono neanche con la spesa di trilioni e trilioni di dollari a reggere un paese che tuttora non conoscono bene, un paese come il Vietnam, che a differenza comunque di climi e di situazioni geografiche diverse è di fatto un paese che non riescono ancora a capire, a conquistare, non capiscono la loro cultura, non capiscono i loro territori, e infatti continuano a morire soldati anche provenienti dalla classe operaia del paese. Soldati che comunque dovevano essere, in conclusione, un veicolo per la conquista della Via della Seta, la Via della Seta creata innanzitutto dagli Stati Uniti, non dalla Cina, una nuova Via della Seta che doveva essere fatta su ogni bombe. Ebbene, andiamo a vedere che invece l'imperialismo americano crolla e continuerà a crollare, il mondo diventerà sempre più unipolare. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di The Weight di Killing Joke. Torniamo ora a parlare per ultimo della Francia e del suo intervento in Africa. Ne abbiamo già discusso ampiamente nelle scorse puntate per quanto riguarda il cappio al collo di tantissimi paesi, di una decina di paesi circa nell'Africa centrale. Ebbene, andiamo a vedere che non solo il cappio al collo messo a questi paesi, ovvero il franco CFA, che da un punto di vista economico non possono investire all'interno del proprio paese per via di una moneta troppo forte, a tutto questo segue un'occupazione militare. Un'occupazione militare che innanzitutto nasce da un colonialismo francese sempre più spinto, un colonialismo francese che non ha visto di fatto una vera e propria fine, ma è sempre rimasto anche dopo gli stravolgimenti in madrepatria come un colonialismo oppressivo e razzista, ma che diventa sempre più europeo. Diventa sempre più europeo perché? Perché innanzitutto la Francia è la vera e propria potenza principale da un punto di vista militare dell'Unione Europea, ha il nucleare, e quindi ovviamente, come una ruota della bicicletta, tutti i paesi del continente vanno a mettersi in coda a questo paese. Ebbene, andiamo a vedere che una operazione che sta partendo ora, l'operazione Barkhane, che è di fatto un'occupazione militare volta a combattere lo jihadismo in 5 paesi del continente africano. Stiamo parlando di 5 del G5 del Sahel. Il Sahel è la regione centrale che attraversa il Sahara, ovvero stiamo parlando di 5 paesi quali Mauritania, Chad, Burkina Faso, Niger e ovviamente un altro. Sono tutti paesi che comunque vengono ad affrontare la piaga dello jihadismo, una piaga dello jihadismo che, come abbiamo visto prima, imperversa anche in Libia, anche tramite i capi tribù tra virgolette, ma anche e soprattutto grazie al finanziamento dell'imperialismo saudita. Ebbene, questi paesi tra virgolette hanno sempre cercato la richiesta di aiuto della Francia, ebbene andiamo a vedere che vengono di fatto ad essere sempre più colpiti per via della repressione militare francese. Andiamo a vedere che in Burkina Faso addirittura sono morti circa un'ottantina di soldati l'anno scorso semplicemente per attentati jihadisti, e che tutta questa piaga, questo continuo cercare di mantenere il controllo militare da parte della Francia in questi paesi non porta a nulla di buono, porta semplicemente a sempre più ritorsione, risentimento nei paesi dell'Africa centrale, per il semplice fatto che la Francia è comunque vista come la potenza imperialista, come la potenza che opprime, e semplicemente queste persone, gli abitanti locali, fanno riferimento allo jihadismo semplicemente per il fatto di mostrare una potenza che riesce a resistere in quel momento alla potenza francese. Ebbene, questi attentati, gli attentati jihadisti, diventano sempre più complicati e sempre più facili, tra virgolette, da eseguire, come è accaduto anche in Europa. Semplicemente queste persone che compiono attentati lo fanno in modo molto estemporaneo e spontaneo, semplicemente facendosi saltare in aria o anche così, come abbiamo visto anche in Francia tramite camion e motoveicoli. Ebbene, andiamo a vedere in conclusione tutto questo. Questa piaga dello jihadismo non è nient'altro che un risentimento delle popolazioni locali volto contro una potenza imperialista, ma che di fatto non critica una brutalità in contrasto al capitalismo, ma allo stesso tempo non si riesce a dare, come era stato fatto in Burkina Faso da Thomas Sankara, una vera e propria ideologia antiimperialista e nazionalista in questi paesi. Continuiamo con l'ultima canzone, si tratta di O La Tua dei Casquesur. Mm-hmm. ci salutiamo ora e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su radiosonar.net, martedì alle 9:30 o anche in podcast con Giovane sull'orlo di una crisi. Ci sentiamo. Ciao, grazie.